Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio Angelo Frascella ci guiderà nell'esplorazione di due straordinarie opere della fantascienza contemporanea che ci portano letteralmente ai confini della luce e della sopravvivenza. Viaggeremo tra le pagine di Project Hail Mary di Andy Weir e Spin di Robert Charles Wilson. Dalla disperata missione solitaria di un uomo nello spazio profondo per salvare la nostra stella morente fino all'improvviso isolamento della Terra dietro una misteriosa barriera cosmica che accelera la fine dell'universo. Vedremo come la grande letteratura fantascientifica affronti l'apocalisse, l'isolamento e la forza della scienza. Il tutto tra cataclismi planetari, tempo che scorre troppo velocemente e civiltà costrette a guardare il cielo in cerca di risposte. Con la partecipazione straordinaria di Jacopo Angelo Foglia. Allacciate le cinture e preparatevi a fissare il sole. Si parte! Angelo Frascella, Fantascientificast presentano Evviva la fantascienza!
da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse. Ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. È noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie, è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere, sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica, l'unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Colonizzare, non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto.
Una storia che si rispetti deve avere al centro un conflitto, ma questo non significa che debba per forza esserci un antagonista. Un conflitto molto interessante può essere quello dell'uomo contro la natura, o più in generale, contro un ambiente ostile. In particolare nella fantascienza questo concetto può essere portato all'estremo. Il mondo attorno a noi può smettere di funzionare come ci aspetteremmo, mettendo così in pericolo tutta l'umanità, visto che, come ci ricorda Carl Sagan nella lettura che ha aperto la puntata, la Terra è l'unica casa che abbiamo. E se a smettere di fare il suo dovere fosse il Sole? O se addirittura scomparissero le stelle? Parliamo oggi di due romanzi che affrontano questo tipo di conflitto in due modi molto differenti, ma in entrambi i casi molto affascinanti. L'ormai famosissimo Project Hail Mary di Andy Weir e Spin di Robert Charles Wilson. Siete sui canali di Fantascientificast, io sono Angelo Frascella e questa è Evviva la Fantascienza, rubrica dedicata ai romanzi contemporanei del genere più amato da coloro che sognano le stelle.
Thank you.
Essere un appassionato di informatica mi ha permesso di scrivere software per verificare i calcoli matematici nei miei romanzi. Quindi tutte le traiettorie orbitali in The Martian sono accurate. Lavorare nella programmazione mi ha fornito le competenze tecniche per scrivere una prosa tecnicamente molto precisa. Un altro aspetto è che il mio stile di scrittura è simile al mio stile di programmazione. Quando progetto un software, parto dalle idee generali, poi entro nei dettagli del progetto. Quando scrivo narrativa è praticamente la stessa cosa. Ho l'idea generale della storia, ma è mentre la scrivo che ne definisco i dettagli. Spesso, proprio come nella programmazione, quando metto in pratica le idee mi rendo conto che c'è un modo migliore per fare qualcosa. Quindi, cancello quello che ho fatto e lavoro su un approccio diverso. Quando hai una mentalità da ingegnere e ti addentri nel mondo della letteratura, sei abituato a consegnare un progetto e poi a ricevere una lista di bug. Nei miei racconti tendo a prediligere trame in cui l'uomo si scontra con la natura, senza un vero e proprio cattivo. In The Martian, ad esempio, è l'intera umanità o un gruppo di persone a collaborare per risolvere un problema, ma l'unico antagonista è Marte. In Project Hail Mary, il mio ultimo libro, il problema principale è un agente patogeno monocellulare non intelligente, una tecnologia chiamata materia nera che assorbe qualsiasi radiazione elettromagnetica. Con una piccola quantità di materia nera se ne potrebbe ottenere di più. E poi questa potrebbe rilasciarla sotto forma di raggi gamma, che si potrebbero usare come propulsione. E questa è la conversione di massa come fonte di energia. È praticamente una batteria perfetta. Ma non vedevo come avremmo potuto inventare questa tecnologia ai giorni nostri. E così mi sono detto, e se un po' di materia nera finisse nel nostro sistema solare, non tramite un'astronave aliena, ma semplicemente trovandola sulla superficie di un pianeta? E poi ho pensato, come funziona la materia nera? Mi sono detto, prende energia e si riproduce. È praticamente una muffa che cresce sulla superficie delle stelle e poi si diffonde in tutte le direzioni per cercare di raggiungere altre stelle. Non ha uno scopo preciso. In fondo alla mia mente pensavo, dovremmo assicurarci che non arrivi al sole, perché sarebbe disastroso, si moltiplicherebbe a dismisura. Ho pensato, ecco la storia. Ed è così che mi sono imbattuto in quella trama, poco a poco, pensando ai dettagli. Dei batteri mangia stelle.
Andy Weir è probabilmente uno dei pochi scrittori di fantascienza che in epoca recente è riuscito ad attirare l'attenzione del grande pubblico, quello cioè che di solito non legge romanzi di questo genere. Weir è nato nel 1972 da un padre fisico e una madre ingegnere elettronico e quindi in un ambiente molto orientato alla scienza e alla tecnica. Inoltre, sin da piccolo, ha divorato i classici della fantascienza, in particolare Asimov e Clarke. E in effetti si vede che questi autori sono fra i suoi principali riferimenti letterari. È curioso notare, peraltro, come Andy Weir scriva di viaggi spaziali ma abbia paura di andare in aereo, esattamente come Isaac Asimov. Per completare il background dell'autore, aggiungiamo che ha lavorato per 20 anni nel settore del software, collaborando, tra l'altro, allo sviluppo di Warcraft 2. Se anche non doveste aver letto nulla di suo ancora, potete già immaginare che nelle sue storie segua sempre un approccio rigoroso e speculativo. Questo risulta molto evidente già dal suo primo romanzo, The Martian, inizialmente pubblicato in Italia come L'Uomo di Marte, un vero caso editoriale. Romanzo e film sono molto famosi, ma vi dico comunque che il romanzo racconta la storia di un uomo rimasto solo su Marte che deve riuscire a cavarsela, l'equivalente della storia di Robinson Crusoe, ma su scala extraplanetaria. Eppure, se lo avete letto, sapete che è avvincente e divertente e che la caratteristica principale che Weir si porta dietro in tutti i suoi romanzi è l'attenzione maniacale al dettaglio tecnico, accompagnata da una gran leggerezza ottenuta tramite un po' di ironia e da personaggi che non si abbattono ma cercano sempre il modo di tirarsi fuori dai guai, anche quando la situazione si fa disperata, grazie alla loro intelligenza e alle loro conoscenze. Così, mentre la maggior parte degli autori si barcamena fra distopia e storie post-apocalittiche, Weir ci conquista con l'avventura, l'ottimismo, la fiducia nella scienza e la positività, un po' quella che era la ricetta della fantascienza classica, ma che sembra funzionare ancora molto bene. Forse è proprio quello di cui abbiamo bisogno, mentre il mondo fuori somiglia sempre più a una distopia. Un aspetto interessante è che Weir aveva un blog, dove in precedenza aveva già pubblicato dei racconti e un webcomic intitolato Casey e Andy. Qui raccontava le storie di due scienziati pazzi, ispirate allo stesso Weir e al suo migliore amico. I due si dilettano in viaggi del tempo, dispositivi apocalittici e così via, e fra i personaggi ci sono le due fidanzate, Mary per Casey e Satana in persona per Andy. Non a caso il webcomic si concluse dopo 666 strisce. Il fumetto era divenuto discretamente popolare, creando una fanbase solida, tanto da avere un suo merchandising. Se siete curiosi, trovate le strisce ancora online. Non aspettatevi grandi disegni, lo stesso Weir si definiva il fumettista più pigro del web, ma la striscia era amata per il suo umorismo. Su questo blog Weir iniziò anche a pubblicare i capitoli di The Martian a mano che li scriveva, e divenne così seguito questo romanzo da attirare l'attenzione di un editore che si trovò così in mano un successo pronto a esplodere. Inutile ricordarvi che da quel romanzo è stato tratto un film per la regia di Ridley Scott. Come canta Caparezza, il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, e lo stesso vale anche per il secondo romanzo di uno scrittore. Con Artemis, Weir prova a scrivere qualcosa di diverso. La storia è ambientata su una colonia lunare in un futuro non troppo lontano. La protagonista è una ragazza di origine medio orientale che per vivere senza dover dipendere dal padre, un bravo uomo, musulmano osservante ma un po' rigido per lei e per il suo spirito ribelle, sbarca il lunario, è il caso di dirlo, facendo il contrabbandiere. Pur essendo gradevole, ho trovato Artemis meno riuscito degli altri due per via di una storia che nella prima parte stenta a decollare. I motivi secondo me sono due. Il primo è che la protagonista, Jaz Bashira, pur rimanendo fedele alla formula della persona intelligente e spiritosa, è poco più di un adolescente che conduce una vita ai limiti della legalità, per una sorta di ribellione giovanile. Non ha dunque il carisma di un cattivo spietato, non è una ribelle contro una società soffocante, anzi, Artemis sembra un bel posto in cui vivere e non è costretta da circostanze avverse a superare la linea rossa. Inoltre il suo umorismo sembra spesso un po' fuori luogo. Se per il protagonista di The Martian è un modo per rimanere positivo nonostante la situazione, il meccanismo della ricerca della battuta ironico-sarcastica continua, qui risulta forzato e usato anche nei momenti sbagliati quando la tensione dovrebbe essere più alta. Jazz quindi risulta meno simpatica al lettore dell'astronauta di The Martian o del professore di Project Elmeri. Il secondo problema è che la minaccia che la protagonista si trova ad affrontare, oltre a manifestarsi un po' troppo avanti nel libro, non è appassionante come in The Martian. Questa volta ci sono nemici umani, la mafia che vuole allungare le mani sulla città lunare, ma rimane comunque qualcosa di astratto, privo di un volto umano, e di antagonisti carismatici nel libro non ce ne sono. E questo abbassa un po' la tensione. In ogni caso sembra che Lord e Miller, i registi di Project Hail Mary, vogliano farne un film, anzi, secondo le loro dichiarazioni, hanno da un bel po' in mano un copione bellissimo, ma finora non sapevano come rappresentare una gravità pari a un sesto di quella terrestre. Ora però dicono di aver trovato una soluzione e di essere pronti per realizzare il film. Vedremo cosa ne verrà fuori. In ogni caso, dopo un secondo romanzo che ha deluso un po' le aspettative, arriva Project Hail Mary. Stavolta Weir torna a colpire nel segno. Lo fa perché mette il lettore in una situazione ad alto impatto emotivo da subito, che potremmo riassumere con una domanda. Cosa faresti se fossi l'ultima speranza dell'umanità e non ricordassi nemmeno il perché?
Batto le palpebre. Un altro ricordo improvviso. È successo davvero? O è solo un ricordo casuale di me che parlo con qualcuno che si è lasciato trasportare da una teoria apocalittica fasulla? No. È tutto vero. Sono terrorizzato solo a pensarci, e non è una paura improvvisa, ma ben nota, ricorrente e sedimentata. La provo da molto tempo. È reale. Il sole sta morendo e io sono coinvolto in questa storia. Non solo come abitante del pianeta Terra che morirà con tutti gli altri, ma in maniera attiva provo un senso di responsabilità. Non riesco ancora a ricordarmi come mi chiamo, ma rammento alcuni stralci di informazioni sul problema Petrova. Lo chiamano così, il problema Petrova, mi è appena tornato in mente. Il mio subconscio ha delle priorità e mi sta disperatamente avvertendo di questo. Credo che il mio lavoro consista nel risolvere il problema Petrova. In un piccolo laboratorio, con una toga di lenzuola e nessuna idea di chi io sia, né con l'aiuto di qualcuno, a parte uno stupido computer e due compagni di stanza mummificati. La vista mi si offusca. Mi asciugo gli occhi. Lacrime. Non riesco a ricordare i loro nomi. Eppure erano miei amici, i miei compagni. Solo ora mi rendo conto di aver evitato di guardarli. Ho fatto il possibile per tenerli fuori dalla mia visuale. Scarabocchiavo sulla parete come un pazzo con i cadaveri delle persone a cui volevo bene proprio alle mie spalle. Ora basta distrarsi. Mi giro per osservarli. Singhiozzo. Succede in modo inaspettato. Una serie di ricordi riaffiora all'improvviso. Lei era divertente, con la battuta pronta. Lui era professionale e con i nervi d'acciaio. Credo che lui fosse un militare e di sicuro il nostro capo. Cado a terra e metto la testa tra le mani. Non riesco a spegnere le emozioni. Piango come un bambino. Eravamo molto più che amici. E definire la squadra sarebbe riduttivo. Era un legame più forte, direi piuttosto... Ce l'ho sulla punta della lingua. Alla fine, il mondo scivola nella mia mente cosciente. Ha dovuto aspettare che non guardassi per intrufolarsi. Equipaggio. Eravamo un equipaggio. E io sono l'unico superstite.
Per riconquistare i suoi lettori, Weir prova dunque a riconnettersi alle atmosfere del suo primo libro, raccontando di un astronauta solo nello spazio. Riesce però a non ripetersi e a regalarci comunque qualcosa di diverso. Partiamo dall'inizio. Un uomo si sveglia in una stanza senza sapere chi è né perché si trova lì. Se avete seguito qualche corso di scrittura, uno dei consigli che vi sarete sentiti dare è di evitare le situazioni già viste troppe volte. E l'uomo che si sveglia senza memoria è sicuramente una di queste. Lo abbiamo visto in Jason Bourne, in Dark City, in Memento, letto nelle cronache di Amber di Roger Zelazny, o anche in parte in Piranesi, di cui abbiamo parlato tempo fa in questa rubrica, e chissà in quante altre storie. In ogni caso, Weir si prende il rischio di utilizzarlo anche in questo romanzo, e l'espediente funziona, anche perché è molto ben motivato, anzi, il motivo è fondamentale per capire il romanzo e il personaggio. Se avete visto il film, avrete l'impressione che questa amnesia duri pochi secondi, ma nel libro no. Il protagonista ci mette parecchie pagine per ricordare il suo nome, Ryland Grace. E per inciso, non so se ci avete fatto caso, ma la nave si chiama Hail Mary, Ave Maria, ed è full of grace, piena di grazia. Ok, mettiamo da parte il gioco di parole e torniamo alla storia. Grace si sveglia, i suoi compagni sono morti nel sogno criogenico e non sa né dov'è né chi è. Il computer di bordo non lo fa accedere alle altre sale, in particolare alla sala comandi, perché finché non ricorda il suo nome, Grace potrebbe causare involontariamente dei danni, non essendo ancora padrone di se stesso. Quindi non ha la possibilità di guardare effettivamente dove si trova. Grace però ricorda di avere delle competenze scientifiche. Sospetta dall'ambiente attorno a sé che potrebbe non essere sulla Terra, ma magari su un altro pianeta, e allora cosa fa? Si ingegna a misurare la gravità per provare a capire dove si trova.
Dopo qualche minuto ho aperto metà dei cassetti e ho trovato qualsiasi tipo di attrezzatura da laboratorio tranne una cordicella. Sto per arrendermi, quando finalmente spunta fuori una bobina di filo in nylon. Sì! Estraggo il filo e lo taglio con i denti. Formo un cappio su un capo e lego l'altro al metro che svolgerà il ruolo di peso morto in questo esperimento. Adesso ho solo bisogno di qualcosa da attaccarci. Guardo in alto, verso la botola sopra di me. Salgo le scale, con più facilità ora rispetto a prima, e metto il cappio attorno alla maniglia principale della botola. Poi lascio che il peso del metro tiri il filo di nylon. Adesso ho un pendolo. Una cosa fantastica dei pendoli, il tempo che impiegano a completare un'oscillazione, il periodo, non cambia, indipendentemente dall'ampiezza. Se c'è molta energia, il pendolo continuerà a oscillare più veloce, ma il periodo resterà sempre lo stesso. È la regola che sfruttano gli orologi meccanici per scandire con esattezza il tempo. L'intervallo di oscillazione dipende da due fattori, la lunghezza del pendolo e la gravità. Tiro il pendolo da una parte, lo rilascio e aziono il cronometro. Conto i cicli mentre oscilla da un lato all'altro. Non è elettrizzante. Mi viene quasi voglia di addormentarmi, ma resisto. Raggiunti i 10 minuti, il pendolo si sposta appena, quindi decido che può bastare. Totale 346 cicli completati in 10 minuti esatti. Procedo con la fase 2. Misuro la distanza dalla maniglia della bottiglia al pavimento. Sono solo poco più di 2,5 metri. Scendo in camera da letto. La scala non è un problema ormai. Mi sento molto meglio. Mangiare è servito parecchio. «Come ti chiami?» chiede il computer. Mi guardo la toga di lenzuola. «Sono Pendolo, il grande filosofo!» Errato. Appendo il pendolo a una delle braccia accanto al soffitto. Spero che resterà fermo per un po'. Valuto con lo sguardo la distanza tra la mano del robot e il soffitto. Sarà circa 1 metro. Il mio pendolo ora è 4,5 metri più basso rispetto a prima. Ripeto l'esperimento. 10 minuti sul cronometro per un totale di 10 cicli. Il risultato 346 cicli, come il piano di sopra. Perbacco. Il fatto è che in una centrifuga più ci si distanzia dal centro, più in alto si ottiene la forza centripeta. Quindi, se io mi trovassi in una centrifuga, la gravità al piano inferiore sarebbe più intensa di come era al piano superiore, e non è così. Almeno, non abbastanza da registrare un numero diverso di cicli di pendolo. E se invece fossi in un'enorme centrifuga? Talmente grande che la differenza di forza tra questo posto e il laboratorio potrebbe essere così minima da non mutare il numero di cicli? Vediamo. La formula del pendolo e la formula della forza centrifuga. Un attimo, non ho la forza vera e propria, solo il sovraccarico dei cicli. Quindi c'è di mezzo un fattore 1 diviso x. Questo sì che è un problema davvero istruttivo.
better stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante Alfa, ogni settimana lungo la rotta di Kessel. www.fantascientificast.com. Email redazione info@fantascientificast.com.
Live long and prosper.
Ho scelto di farvi ascoltare questo passaggio perché il dettaglio tecnico-scientifico con cui Weir affronta i problemi che i suoi personaggi si trovano di fronte è sicuramente l'elemento più caratteristico della sua scrittura, insieme al tono leggero e umoristico, e probabilmente questi due elementi sono alla base del suo successo. Weir si diverte come un matto a ragionare su ogni elemento che inserisce, a calcolare per esempio il tempo necessario al viaggio interstellare, a inventare il motore e a motivare come l'astronauta sia protetto dalle radiazioni e così via. Tanto che esiste una pagina di approfondimento della NASA intitolata The Science Behind Project Hail Mary, di cui vi lascio il link nelle note dell'episodio. Anche in un romanzo come Project Hail Mary, in cui il problema è molto più complesso e misterioso che nei due precedenti, l'approccio narrativo è sempre basato sulla razionalità. Scopriremo presto che c'è una forma di vita microscopica, gli astrofagi, che si nutrono dell'energia del Sole e che Grace è stato inviato sull'unica stella nelle vicinanze che sembra immune all'infezione. Tutta una spiegazione, ogni mistero è risolvibile col metodo scientifico e la tensione nasce proprio da questo meccanismo: problema, tentativi di risolverlo, errori, complicazioni, soluzione. Potremmo dire che tutto il romanzo è un grande puzzle scientifico, fatto di puzzle più piccoli. È un approccio noioso per nulla, perché vi tiene continuamente sul filo, vi stimola a ragionare e a provare a capire, crea situazioni avventurose e vi entusiasma quando arriva la soluzione. Inoltre, quando Grace deve affrontare un problema scientifico, non è detto che scelga subito l'approccio giusto o che arrivi subito alla soluzione, anzi, spesso sbaglia, combinando guai più grossi di quelli in cui era. L'attenzione scientifica è uno dei motivi per cui i suoi romanzi piacciono tanto a chi ama la fantascienza hard, mentre l'imperfezione umana dei suoi personaggi è uno dei motivi per cui incontrano anche il favore di un pubblico più ampio. Come vedremo tra poco, però, questo non è l'unico motivo. Torniamo al nostro astronauta disperso nello spazio. Un po' per volta Grace inizia a ricordare, tramite dei flash che gli si accendono all'improvviso nella mente e gli permettono di ricostruire il suo passato. Attraverso questi flashback la narrazione si sposta avanti e indietro nel tempo, permettendoci da una parte di scoprire come lui sia finito lì, dall'altra di evitare di ripetere il copione del primo romanzo con un protagonista disperso in solitudine. Questa scelta ci permette inoltre di empatizzare con Grace. Sia noi che lui non sappiamo quasi nulla di ciò che sta accadendo. Lo scopriamo insieme a lui e riviviamo le sue scelte. La riscoperta di se stesso permette inoltre una costruzione più interessante del personaggio, perché Grace, pur condividendo intelligenza e umorismo con i protagonisti di romanzi precedenti, rappresenta una maturazione evidente nella scrittura di Weir. Se i protagonisti di due precedenti romanzi, pur nelle differenze di età ed etnia, non presentavano un grande approfondimento psicologico, e secondo le dichiarazioni dello stesso Weir, non sono altro che proiezioni dell'autore nel romanzo, Grace ha una vivace vita interiore, deve fare i conti con scelte morali difficili, deve capire chi è davvero e decidere se è in grado di caricarsi sulle spalle il peso di una responsabilità enorme. Tutto ciò dona al romanzo una dimensione emotiva che i precedenti non avevano. C'è poi un altro personaggio che attira la nostra attenzione, Eva Stratt, la direttrice del progetto, una donna forte e risoluta, il cui potere sembra non conoscere limiti, disposta a tutto per affrontare l'apocalisse imminente, tanto da apparire cinica, insensibile, moralmente al limite. Eppure c'è un momento fortissimo in cui viene umanizzata e che cambia completamente il modo in cui la vediamo, ed è quando capiamo che lei sa bene che la sua vita è segnata. Non appena il razzo di Grace partirà e la situazione sulla Terra inizierà a deteriorarsi, sarà lei il capro espiatorio su cui si sfogherà il mondo. Insomma, non è solo agli altri che è coinvolto nella missione che sta chiedendo sacrifici enormi. La missione non prevede infatti che gli astronauti possano tornare a casa. Anche lei sta facendo lo stesso sacrificio per il bene dell'umanità. Veniamo adesso all'elemento di cui ancora non abbiamo parlato, quello più famoso, perché anche se non avete letto il libro né visto il film, è improbabile che non vi siate imbattuti in questo personaggio, in qualche post sui social o comunque nel materiale promozionale del film. In ogni caso, se non lo sapete e non volete spoiler, saltate avanti.
Un oggetto mi copre la visuale sulla linea Petrova. È proprio accanto alla mia navicella, forse a qualche centinaia di metri. Ha una forma vagamente triangolare, con delle protrusioni lungo lo scafo. Sì, ho detto scafo. Non è un asteroide, la conformazione è troppo liscia e sottile. Questo oggetto è opera di qualcuno, è stato fabbricato, costruito. Una forma simile non si trova in natura. È un'altra nave spaziale. C'è un'altra astronave in questo sistema solare con me. Quei lampi di luce erano i motori. È alimentata da astrofagi, proprio come l'Hail Mary. Ma l'aspetto, la forma, non assomigliano a nessun veicolo spaziale che abbia mai visto. È fatta di superfici enormi e piatte, il modo peggiore di realizzare una navicella a pressione. Nessuno con un po' di cervello l'avrebbe realizzata con quelle linee. O almeno nessuno sulla Terra. Sgrano gli occhi, incredulo davanti a ciò che vedo. Poi deglutisco. Quella è una nave spaziale aliena, creata da alieni. Alieni abbastanza intelligenti da realizzare un veicolo spaziale. L'umanità non è sola nell'universo. E io ho appena incontrato i nostri vicini.
Siete ancora qui? Bene, sto parlando ovviamente di Rocky, l'alieno che Grace incontra nel corso della sua missione. Si tratta di una forma di vita molto diversa da quelle umanoidi a cui siamo abituati a pensare. Somiglia a una roccia, da cui il nomignolo Rocky che gli affibbia Grace, e vive a temperature, pressioni e gravità molto più alte delle nostre, in un'atmosfera composta prevalentemente da ammoniaca. Weir si diverte a immaginarne la biologia, a ricostruirne alcune abitudini di vita e vari aspetti della cultura. Inoltre, dato che la specie di Rocky si è evoluta in assenza di luce, la sua percezione si basa principalmente sul suono, attraverso una forma molto avanzata di ecolocalizzazione, e comunica con una voce che somiglia a un insieme di accordi musicali. Rocky ha la stessa missione di Grace, salvare il suo pianeta, e fra i due si stabilisce abbastanza rapidamente una comunicazione, nonostante le enormi differenze biologiche e culturali. Parlandone con Astrovale 42, quando stava leggendo il romanzo, il fatto che, in un tempo non troppo lungo, i due riescano a trovare un modo per comprendersi, le aveva lasciato qualche perplessità, vista l'attenzione maniacale di Weir per i dettagli scientifici oltretutto. Bisogna però sottolineare alcuni aspetti. Abbiamo due personaggi che, pur provenendo da culture completamente diverse, condividono un background scientifico molto solido e il vocabolario comune che iniziano a costruire nasce proprio da lì. Un po' come nel progetto SETI, in cui si ipotizza che un eventuale messaggio alieno sarebbe basato su una qualche verità matematica necessariamente condivisa. Entrambi sono quindi consapevoli dell'importanza della comunicazione e fortemente orientati a imparare. Entrambi adottano un approccio, chiamiamolo pure ingegneristico, per massimizzare l'apprendimento e sono spinti dall'urgenza della situazione a ottenere risultati nel minor tempo possibile. Ovviamente, per necessità narrative, Weir deve essere ottimista sull'esito di questo sforzo, deve barare un po' sull'efficacia del processo, evitando incomprensioni ed equivoci disastrosi e sacrificare il realismo dei tempi di apprendimento. Ma nonostante questo, tutta la sequenza rimane logicamente coerente e accettabile per un lettore coinvolto dalla storia. Se comunque cercate un romanzo in cui la comunicazione con esseri alieni è affrontata in modo più complesso, al punto da diventare il centro stesso della narrazione, andate a recuperare Embassy Town di China Mieville, di cui ho parlato nell'episodio 759 di Fantascientificast. Mettiamo da parte la questione della lingua e parliamo di questo incontro ravvicinato. Al di là del rapporto con i suoi alunni in classe e dell'affetto che nutre per loro, Grace è un uomo solo e non ha altre relazioni davvero significative nella vita. L'amicizia che sviluppa con Rocky, un'anima affine nata a distanza di anni luce, è ciò che lo cambia interiormente e lo fa maturare. E di fatto il rapporto fra i due è il cuore del romanzo ed è anche uno dei motivi principali del successo del film. Ma oltre all'aspetto emotivo, grazie a questo incontro il romanzo riesce a parlarci di cooperazione fra individui, di dialogo fra diversi modi di vedere il mondo e della disponibilità a capire l'altro, anche quando proviene da una cultura completamente diversa. È una visione diametralmente opposta, per esempio, a quella della foresta scura, della trilogia dei tre corpi di Xinliu, è molto più vicina a quella di Star Trek. Un piccolo esempio, ma simpatico e significativo, è quella del sonno. Ogni volta che Grace dice di dover dormire, Rocky risponde: ti guardo dormire. E anche quando Grace prova a rifiutare, Rocky insiste. Allo stesso modo, quando è Rocky ad addormentarsi, chiede che Grace faccia la stessa cosa. Ovviamente questa richiesta insistente infastidisce Grace, che però, invece di reagire d'istinto, decide di approfondire la questione. Si rende così conto che la specie del suo amico alieno, durante il sonno, diventa completamente inerte e incapace di svegliarsi fino alla fine del ciclo. Di conseguenza, dalla comprensione nasce l'accettazione della differenza e di quella che, dal suo punto di vista, è una strana esigenza, ma in realtà si tratta di sicurezza. Il fatto che a incontrarsi siano due scienziati, quindi idealmente persone aperte alla conoscenza, alla curiosità e più inclini alla collaborazione al di là di confini e appartenenze, è significativo. E qui veniamo al terzo motivo del successo. Si tratta di una fantascienza positiva, ottimista, che parte dall'idea che i problemi siano risolvibili se affrontati con l'intelligenza e che sia possibile incontrarsi e cooperare anche venendo da mondi diversi. Alla fine della lettura del libro ci si sente bene e ancora di più all'uscita dalla visione del film. E in tempi come questi è una scossa di ottimismo di cui abbiamo davvero bisogno. E visto che ne abbiamo accennato, lasciatemi dire due parole proprio sul film, anche se alcune cose le ho già dette qui e là. La regia è, come dicevo all'inizio, di Phil Lord e Chris Miller, quelli di The Lego Movie, Spider-Man Un Nuovo Universo, ma anche della serie The Last Man on Earth. Due autori che, nella loro cifra stilistica, mostrano una forte propensione alla leggerezza e all'umorismo, spesso anche quello che potremmo chiamare meta-umorismo. Coerentemente con il loro stile, nel film hanno quindi esaltato gli aspetti più ironici, il clima positivo e il rapporto fra i personaggi, mettendo invece un po' in secondo piano il dettaglio tecnico, a differenza di quello che avveniva per esempio in The Martian. I problemi scientifici vengono risolti molto velocemente, provate a confrontare per esempio la scena della camera oscura del libro e del film, e se guardate il film dopo aver letto il romanzo avrete spesso la sensazione che tutto proceda a velocità 3x. Nonostante questo, o forse proprio per questo, il film funziona, diverte ed emoziona. Non è ovviamente un nuovo Interstellar né un nuovo Odissea nello spazio, ma qualcosa di molto più leggero, che proprio per questo può regalarvi un paio d'ore di divertimento e serenità. Ed è anche uno dei motivi per cui il film è stato un enorme successo al botteghino. Ovviamente si è già iniziato a parlare di un possibile seguito. Personalmente spero che si eviti il rischio di trasformare anche questo film in un franchise e che rimanga invece un film standalone. Piuttosto mi piacerebbe che Lord e Miller girassero il film tratto da We Are Region, We Are Bob, i cui diritti hanno già acquistato da tempo, come vi raccontavo in una puntata precedente. Se Andy Weir ci racconta un futuro in cui l'ingegno e la collaborazione portano alla salvezza, il prossimo autore di cui voglio parlarvi ci mette invece davanti a domande più profonde e inquietanti sul nostro posto nell'universo. We'll be right back.
Delle persone più giovani di me mi hanno chiesto: come mai non ti sei fatto prendere dal panico? Perché nessuno è andato fuori di testa? Non ci sono state rivolte e saccheggi? Perché la vostra generazione ha lasciato fare? Perché tutti quanti vi siete lasciati scivolare nello spin senza neanche un mormorio di protesta? A volte rispondo: ma sono successe cose tremende. Altre volte: ma noi non capivamo e cosa avremmo potuto fare. E altre volte ancora replico con la parabola della rana. Se getti una rana nell'acqua bollente, lei balzerà fuori di scatto. Se la metti in una pentola con dell'acqua tiepida, che poi fai riscaldare a fuoco lento, la rana morirà prima di rendersi conto del problema. La cancellazione delle stelle non fu né lenta né sottile, ma per la maggior parte di noi non rappresentò un disastro immediato. Un astronomo, uno stratega della difesa o un tecnico delle telecomunicazioni o del settore aerospaziale avrà sicuramente passato i primi giorni dello spin in uno stato di profondo terrore. Ma per un conducente di autobus o un cuoco di fast food si trattava di quell'acqua più o meno calda.
Nel 2025 Uranio ha ristampato Spin e Axis, i primi due volumi di una trilogia scritta da Robert Charles Wilson, e quest'anno pubblicherà il volume finale, Vortex. Wilson non è un nome particolarmente noto in Italia, ma è un autore molto affermato. Nato negli Stati Uniti e poi trasferitosi in Canada, il suo romanzo di maggior successo è proprio Spin, pubblicato nel 2007. Perché ne parliamo in questa puntata? Perché secondo me rappresenta un approccio complementare a quello di Project Hail Mary. Spin, infatti, immagina che, improvvisamente, nel corso di una notte, le stelle e la luna scompaiono dal cielo. È un'idea potentissima, ma anche difficile da sviluppare in modo convincente. Qual è l'approccio che sceglie Wilson? Innanzitutto affida il racconto a una voce narrante che fa parte di un trio di personaggi fondamentali nel romanzo. Il narratore si chiama Tyler, e all'inizio della storia è un ragazzino di 12 anni, figlio della governante di una grande villa appartenente a un potente industriale. Tyler vive con la madre nella dépendance della casa ed è molto amico dei due figli del ricco proprietario, due gemelli di 13 anni, Jason e Diana, ed è già innamorato di Diana in realtà. Proprio durante una serata di giochi all'aperto, mentre all'interno della casa grande è in corso una festa importante a cui i ragazzi non possono partecipare, le stelle scompaiono.
Non fu granché. È così che spesso lo descrive chi l'ha visto accadere. Non fu granché. E lo dico anch'io da testimone. Stavo osservando il cielo mentre Diana e Jason litigavano. Per un istante ci fu solo uno strano bagliore che mi lasciò sulle retine l'immagine residua delle stelle, come una fredda fosforescenza verde. Sbattei le palpebre. «Cos'è stato?» chiese Jason. «Un lampo?» Diane invece non disse proprio niente. «Jason!» lo richiamai, continuando a sbattere le palpebre. «Eh?» «Diane, giuro su Dio che se mi hai rotto una lente...» «Zitto!» ribatté Diane. E io aggiunsi: «Finitela!» «Guardate! Che cosa è successo alle stelle?» Entrambi alzarono lo sguardo al cielo. Di noi tre, solo Diane era disposta a credere che le stelle fossero effettivamente sparite, che si fossero spente come candele al vento. «Era impossibile», insisteva Jason. «La luce proveniente da quelle stelle aveva viaggiato per 50 o 100 milioni di anni luce a seconda della sorgente. Di sicuro non avrebbero potuto smettere di brillare tutte insieme per via di una elaborata sequenza che apparisse come simultanea agli abitanti della Terra». Comunque gli feci notare anche il sole era una stella che continuava a splendere dall'altro lato del pianeta, no? Certo che continuava a splendere. In caso contrario, spiegò Jason, saremmo tutti morti congelati prima di mattina. Quindi, logicamente, le stelle continuavano a brillare, ma noi non riuscivamo a vederle. Non erano sparite, ma oscurate, eclissate. Sì, il cielo era diventato improvvisamente uno spazio vuoto color ebano. Era un mistero, ma non una catastrofe. C'era però un altro aspetto del commento di Jason che si era insinuato nella mia immaginazione. E se il sole fosse davvero scomparso? Immaginavo la neve che scendeva nella perpetua oscurità e poi mi figuravo l'aria stessa che si congelava per trasformarsi in un diverso tipo di neve, fino a quando tutta la civiltà umana non venisse sepolta sotto la stessa sostanza che respiriamo. Meglio, decisamente meglio, supporre che qualcosa avesse eclissato le stelle. Ma cosa?
L'evento, che passerà alla storia come lo spin, non è spettacolare, ma, proprio per questo, è ancora più inquietante. Ci si accorge presto, inoltre, che anche i satelliti non sono più raggiungibili. La prima domanda è inevitabile: spunterà il sole domattina? Dopo una notte interminabile in cui Diane e Tyler si scambiano SMS e seguono a distanza le dirette televisive, mentre Jason si è chiuso in camera per cercare di capire cosa stia succedendo, il sole sembra effettivamente sorgere, ma i ragazzi scopriranno presto che non si tratta del vero sole. E questo in realtà è solo l'inizio. Il tempo passa, le stelle non tornano e i tre ragazzi crescono. Tyler diventa medico, ma il legame con Jason e Diana rimane forte, anche se con il passare degli anni si fa più complesso, con momenti di grande vicinanza e altri di forte tensione. E alternate a questi capitoli, ce ne sono ogni tanto alcuni ambientati in un futuro in cui Diana e Jason sono vecchi e sembrano in fuga da qualcosa, ad aumentare il senso di mistero. Non voglio svelarvi come evolve il romanzo, perché come capite si tratta di un grande mistero cosmico, nel caso vogliate scoprirlo da soli acquistando l'ebook o recuperando il volume in qualche mercatino, visto che stiamo parlando appunto di Urania, ma vorrei soffermarmi piuttosto sul modo in cui Wilson lo racconta. Tyler è un essere umano normale, il vero genio infatti è Jason, è lui che riesce a portare avanti la ricerca, assumendo un ruolo centrale nella fondazione creata da suo padre nonostante i conflitti con lui. La fortuna del padre infatti è cresciuta enormemente dopo lo spin grazie all'idea di sostituire i satelliti con palloni aerostatici. Noi però seguiamo tutto attraverso gli occhi di una persona comune, non dell'eroe della storia, anche perché un vero eroe in questo romanzo non esiste. Uno dei temi centrali di Spin è proprio quello della reazione del mondo a questo trauma collettivo e la fragilità della nostra società. Mentre Jason continua la sua vita e il suo lavoro, nascono e si diffondono sette religiose, intere generazioni crescono senza aver mai visto la luna e le stelle e si producono profondi sconvolgimenti geopolitici. Inoltre la narrazione mette al centro più le persone che la tecnologia. Ogni personaggio ha una psicologia complessa e ben definita, passioni, conflitti, scelte sbagliate, e in questo modo il romanzo affronta temi come lo scorrere del tempo, sia in senso personale, con i personaggi che invecchiano e le loro relazioni che cambiano di conseguenza, sia in senso storico, con il mondo che si trasforma intorno a loro. La mortalità, le relazioni umane, il rapporto con la religione e pone anche questioni filosofiche estremamente interessanti. Questo però non toglie peso alla componente fantascientifica della trama, che anzi viene intrecciata in modo molto stretto alla vita dei personaggi. Nell'approccio di Wilson, inoltre, non tutto è sempre perfettamente comprensibile. È possibile indagare un mistero, sollevarne alcuni veli dopo anni di lavoro e arrivare comunque a una conoscenza parziale e imperfetta della verità, un po' come accade normalmente nella scienza. Con Spin poi ci allontaniamo leggermente dalla hard science fiction. Wilson è meno interessato a giustificare ogni elemento dal punto di vista scientifico e, vista anche la scala degli eventi in gioco, ci muoviamo chiaramente nella direzione della terza legge di Clarke, quella per cui qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Questo però non toglie nulla al piacere della lettura e della scoperta del mistero, perché la storia contiene comunque una sequenza logica e motivazioni coerenti. Il libro mi è piaciuto molto e credo che, proprio per i motivi complementari rispetto a Project Hail Mary, potrebbe incontrare il favore di un pubblico non abituato alla fantascienza. Se fosse facilmente reperibile in libreria, sarebbe sicuramente uno dei titoli che consiglierei a chi mi chiede: non ho mai letto fantascienza, da dove potrei cominciare? Il secondo romanzo della trilogia l'ho trovato lievemente inferiore, anche se mi è comunque piaciuto, e attendo l'uscita del terzo. Di questo vi dirò poco, perché raccontarne la storia significherebbe rivelare troppo del primo libro e del suo finale. Mi basti sapere che si svolge in un'epoca ancora successiva a Sfin, ha protagonisti diversi e torna solo uno dei personaggi del primo romanzo, ormai notevolmente invecchiato. Per certi aspetti Wilson cambia approccio, lo scenario è molto diverso, il romanzo è più avventuroso e se Tyler è stato criticato da alcuni lettori perché percepito come troppo passivo, qui la protagonista è molto più coinvolta nell'azione, dinamica e impulsiva. Questo però rende il romanzo forse meno originale rispetto al precedente. In ogni caso, se Spin dovesse piacervi, sono piuttosto certo che vorrete proseguire con il resto della trilogia. Per tirare le fila di questo episodio, mettere insieme due autori così diversi ci ricorda come la fantascienza non sia un solo genere e come, anche quando affronta tematiche che possono sembrare affini, la narrazione può prendere strade opposte. Può essere una storia di soluzioni, di cooperazione e di fiducia nell'ingegno umano, oppure una storia di mistero, di attesa e di domande senza risposte definitive. E in entrambi i casi, alla fine della lettura, avremo l'impressione di aver gettato lo sguardo un po' più in là. E forse è proprio per questo che continuiamo a leggerla, non per sapere come andrà a finire l'universo, ma per capire un po' meglio come reagiamo noi quando l'universo cambia. Per questo episodio è tutto, ci sentiamo prossimamente, intanto che la forza della lettura sia con voi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Baby, life is like a ride on a freeway, dodging bullets.
happens while you're trying to find your way. Everyone's around, but no one does a damn thing. It brings me down, but I won't let them. If I seem vain, well, you'd be incorrect. And if I don't speak, it's 'cause I can't disconnect. But I won't be burned up by the reflection of the fire in your eyes. I just stare at the sun.
Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.